Buongiorno, è domenica 12 novembre, siete all'ascolto della Domenica dei Libri. Oggi in trasmissione ci sarà lo scrittore olandese Jan Bruegen che per Iperborea pubblica La suite di Java, un romanzo dedicato alla madre, alla riscoperta straordinaria, sorprendente di una parte importante della vita della madre, appunto, una parte della vita rimasta per anni sepolta, sconosciuta a Jan Bruegen, suo figlio. Con Francesco Cataluccio racconteremo quindi un libro sulla guerra, non una guerra di oggi ma che per tanti motivi risuona ancora oggi. C'era la guerra in Cecenia, lo ha scritto Adriano Sofri per Sellerio. E poi faremo, come nelle scorse settimane, una piccola rassegna stampa dei media internazionali che approfondiscono alcuni temi legati alla guerra a Gaza. Oggi in particolare ci dedichiamo al tema delle libertà civili, della libertà d'espressione sotto attacco in tempi di guerra in Israele e Stati Uniti. E infine saranno nostri ospiti Carlo Canepa e Giovanni Zagni che per Mimesis e Pagella Politica fanno il fact-checking, la verifica di affermazioni, numeri, dichiarazioni di un anno di governo di Giorgia Meloni. Siete all'ascolto della Domenica dei Libri di Radio Popolare, domenica 12 novembre. Buongiorno da Roberto Festa. Questo è lo splendido I giardini di Buitenzorg dalla suite di Java di Leopold Godowsky. Jan Bruegen, lo scrittore olandese, l'autore di tanti splendidi libri, pubblicati in Italia da Iperborea, da Anime Baltica, Nella casa del pianista, fino a Django Rudy, Jan Bruegen appunto ascolta questa musica alla radio in un giorno d'estate. La musica gli riporta alla mente la madre e i genitori. Buitenzorg è il nome che gli olandesi diedero a Bogor, città dell'Indonesia della provincia di Giava, che fu colonia appunto olandese, dove gli olandesi avevano istituito la residenza estiva del governatore generale delle Indie orientali olandesi. A Bogor aveva vissuto la madre di Jan Bruegen, madre arrivata in Indonesia, prima a Giava e poi a Sulawesi, al seguito del padre, che era un pastore protestante, teologo, missionario, antropologo.
My mother told a lot about the period from 1935 till 1942, and I had an idea that it was something like for her, you can say, Olga in Wonderland.
La madre di Jan Bruegen raccontava molto ai figli del periodo passato a Giava e Sulawesi tra il 1935 e il 1942, prima della guerra, quindi un periodo meraviglioso per lei. Poi sugli anni successivi, quelli della guerra sostanzialmente, calava appunto il silenzio. Padre e madre di Jan Bruegen, infatti, insieme ai due fratelli, vennero internati nei campi di prigionia creati dai giapponesi per gli europei. Madre e due fratelli vennero rinchiusi in un campo di prigionia femminile, dove lei fu costretta a lavori forzati durissimi che poi lasciarono un segno permanente sulla sua salute fino appunto alla vecchiaia. Il padre invece di Jan Bruegen finì in un campo di prigionia maschile e lì venne anche tra l'altro torturato. Su quegli anni quindi calò il silenzio, il buio. Jan Bruegen è nato nel 1948, quindi già al ritorno dei genitori in Olanda, per molto tempo non seppe quasi nulla di quel periodo.
I have the letters already a long time. I've received them around 1992.
Wow.
I've read them then, but I was then
Nel 1992 la madre di Jan Bröcken muore e la zia, la sorella della madre, minore di un anno, consegna appunto al figlio Jan, che è già diventato un famoso scrittore, quelle lettere. Lui le legge ma senza davvero approfondirle, le mette da parte promettendo di tornarci in un altro momento. Quel momento, come spesso succede nella vita, arriva apparentemente per caso. In realtà è un caso preparato a lungo. Bröcken alla radio ascolta una meravigliosa sonata per pianoforte, I giardini di Buitenzorg, dalla suite di Java di Leopold Godowsky. Quelle lettere gli tornano quindi in mente, le rilegge, le studia, ne studia la lingua, il contesto, i dettagli.
I was very astonished by her curiosity and her open mind and her very good humor and her energy
Ed è lì che Jan Bröcken scopre un lato di sua madre che non conosceva. Ne scopre la curiosità, la mentalità aperta, l'allegria, l'energia.
She hadn't had the chance to have a lot of education. She had left her school at 14 years old. She had really
La madre non era una donna che aveva ricevuto una grande cultura, aveva lasciato la scuola a 14 anni. Il padre non aveva voluto farle fare studi scolastici approfonditi. Aveva piuttosto ricevuto un'educazione per fare quello che molte donne allora facevano, cioè la donna di casa, quindi prendersi cura della famiglia, dei figli. Una cosa però aveva fatto, aveva studiato in modo molto appassionato il pianoforte. Comunque in Indonesia la madre di Jan Bröcken si trasforma, impara le lingue del posto, tre lingue, per entrare in contatto più facilmente con le persone, con la gente del luogo, approfondisce la loro cultura, i costumi, insegna le donne a cucire a macchina. Nelle lettere alla sorella, lunghe fino a 10-12 pagine, la madre di Jan Bröcken racconta la sua vita a Java, quello che vede, la sua quotidianità anche di giovane moglie, i dolori, per esempio la morte della prima figlia pochi giorni dopo il parto, la nascita dei primi due figli maschi. Sono lettere, racconta Bröcken, scritte in una lingua olandese bellissima, di estremo stile, naturalezza. Lei del resto avrebbe voluto fare la giornalista. Alla fine, e mi ha detto un po' scherzando Jan Bröcken durante l'intervista, sembra che mia madre fosse una sorta di giovane Karen Blixen. Nel libro ovviamente emerge anche la figura del padre di Bröcken, una personalità più inquieta, più difficile, diciamo, rispetto alla madre. Aveva avuto una giovinezza difficile, fin da giovane voleva appunto lasciare l'Olanda, cosa che fece, partì appunto per l'Asia. A fine conflitto, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, il padre però è richiamato in Olanda e mandato a fare il pastore in un piccolo villaggio del sud dell'Olanda. Un'occupazione che a lui, intellettuale, amante dell'Oriente, dei viaggi, della conoscenza, andava molto stretta e che quindi il padre di Bröcken non riuscì mai davvero ad accettare. La sua vita alla fine, racconta Jan Bröcken, è stata spaccata in due in qualche modo, no? C'è il periodo della vita in Indonesia e quello, per appunto il padre molto meno interessante, del servizio come pastore nella provincia olandese.
I was an outsider in the family. I have two brothers, they were born both in Indonesia.
Questo lungo soggiorno in Oriente ha però continuato a contare, a vivere nella memoria e nella vita della famiglia Bröcken, finendo per influenzare anche la vita di Jan Bröcken, che pure con l'Indonesia, diciamo, non c'entrava direttamente. Cioè Bröcken nasce nel 1948 in Olanda, dopo il ritorno in patria dei suoi. Sin da piccolo Jan è quindi quello che non ha partecipato a quell'esperienza, non ha visto Java, non ha passato i mesi terribili del campo di prigionia. Il giovane Jan Bröcken sviluppa dunque un senso di estraneità, il senso di essere un outsider anche dentro la sua famiglia. Al tempo stesso però lui vuole sapere di più di quegli anni, di quel passato, di quei viaggi. È un dato, un insieme, diciamo così, di idee, di sensazioni che segnerà poi la vita di Jan Bröcken. Me l'ha detto proprio durante l'intervista, cioè il suo sentirsi outsider gli ha fatto scrivere libri poi, in cui lui è sempre un occhio esterno che osserva, ma il racconto di quel fantastico viaggio in Oriente della sua famiglia, da cui lui fu escluso, ha nutrito la sua passione adulta per i viaggi, per la conoscenza, per la diversità.
She wrote to her younger sister. Her sister was 1 year younger than she in Holland. And she's very open to her. So these letters are not only...
con quella parte della sua vita che lui non ha vissuto direttamente, ma che paradossalmente lo ha così tanto segnato, Jan Bruegen si riconcilia oggi con questo libro, La Suite di Java, pubblicato da Iperborea. Un libro che nasce quindi dalle lettere della madre, che segue le vicende della sua famiglia in quegli anni, ma quelle storie e quelle vicende, come fa sempre Jan Bruegen con i suoi libri, sono intrecciate ad altre storie, ad altri destini, per esempio proprio quello del musicista Leopold Godowsky, l'artista, il viaggiatore, il globetrotter, che scrive proprio La Suite di Java, che Bruegen ascolta e che gli fa tornare la voglia di scrivere di quel passato. E poi ci sono le storie di scrittori, di musicisti, di antropologi che si muovono proprio per le vie del mondo e che Bruegen segue con la passione dell'esploratore, perché ogni storia per Jan Bruegen è come una pista che porta ad altre storie. E poi anche in questo libro c'è la musica, la grande passione di Jan Bruegen, che qui, come nella casa del pianista, è ciò che dà il via proprio alla scrittura. La musica ha salvato la mia vita, mi ha detto Bruegen durante l'intervista. La musica è ciò che lo ha legato più a sua madre, che suonava benissimo il pianoforte e che gli ha trasmesso la passione per il pianoforte. Quella madre cui ora, a distanza di tanti anni, Bruegen dedica questo ritratto splendido e affettuoso, cercando di immaginarla, giovane donna di 20 anni, chiudersi alla vita e al mondo nella lontana Giava. La Suite di Java lo ha scritto Jan Bruegen, che è stato nostro ospite, lo pubblica Iperborea, sono 256 pagine, la traduzione è di Claudia Cozzi. E siete all'ascolto della Domenica dei Libri, Radio Popolare. Buongiorno Francesco Cataluccio.
Buongiorno a voi.
C'era la guerra in Cecenia è il titolo del libro di Adriano Sofri che viene ora pubblicato da Sellerio. Si tratta del racconto di due viaggi che Sofri fece nel 1996 nel paese della Cecenia che si trovava in guerra con la Federazione Russa. Il libro racconta lo stesso Sofri nella prefazione, non venne pubblicato allora oltre 25 anni fa per proteggere le persone che in queste pagine vengono appunto descritte, raccontate. Viene pubblicato oggi, scrive Sofri, per una ragione molto semplice, che c'è la guerra in Ucraina. Allora Francesco, prima di parlare del libro in particolare, ti vorrei fare una domanda. Come dire, la guerra in Cecenia in qualche modo ce la siamo un po' dimenticata, no?
Sì, esattamente, è una delle tante guerre del mondo di cui si parla per un po' e poi si dimenticano. Molto proprio sinteticamente, per inquadrare il libro, la Repubblica Cecena, che appunto sta nel Caucaso, entrò in conflitto dopo appunto il 1989, quando si dissolse l'Unione Sovietica, con la Russia nel dicembre del 94. Allora c'era Yeltsin e Yeltsin lanciò una grande offensiva contro questa piccola repubblica che voleva l'indipendenza. Questa prima guerra si concluse di fatto il 31 agosto del 96 con una firma di accordo di pace. Ecco, il viaggio ad Adriano Sofri, i due viaggi sono a cavallo di questo trattato di pace, cioè quindi lui la prima volta che va c'è ancora la guerra, ci sono una guerriglia molto, molto forte di questi uomini che sono della montagna, che sono ritirati in montagna, e poi torna, vedremo per il motivo per cui torna, dopo questa pace, quindi in quel momento la Repubblica Cecena è una repubblica indipendente. La prima guerra cecena fu un vero e proprio massacro, si parla da 40.000 ai 100.000 ceceni morti, 4.000 soldati russi morti, ci furono mezzo milione di profughi in un paese che ha appena 1,5 milioni di abitanti. Poi nell'estate del 99 ricomincia la guerra, i russi ci riprovano e poi appunto i russi questa volta, diciamo, sì, con l'andata al potere di Putin, riescono, diciamo, sì, a vincere, nonostante ci siano degli episodi, come qualcuno ricorderà, il sequestro di 750 persone nel teatro Duboska di Mosca nell'ottobre del 2002, gli attentati nella scuola di Beslan, e alla fine del 2009 appunto va al potere questo Ramzan Kadyrov, che è un burattino di Putin e che oggi tra l'altro spedisce i suoi soldati a combattere in Ucraina.
Ecco, allora veniamo invece al libro, Francesco. Sono due i viaggi che Sofri fa in Cecenia: il primo per raccontare appunto il conflitto per una trasmissione Mixer, e il secondo invece per un intervento più personale, mi pare.
Sì, appunto, il primo, diciamo, sì, è un vero e proprio reportage che lui fa per Mixer, cioè gira anche un filmato e delle corrispondenze per l'Espresso. E Adriano Sofri è un tipo di reporter alla Kapuscinski, direi, cioè un reporter empatico, nel senso che lui pur non sapendo la lingua, sta in mezzo alla gente e sperimenta sulla propria pelle anche appunto tutte, diciamo, sì, malintesi che ci possono essere nell'incontro tra un occidentale e una cultura comunque lontana da noi, gli usi, i costumi di queste persone che lo ospitano, perché appunto i ceceni sono di una generosità, di un'ospitalità incredibile, insomma. Quindi lui entra immediatamente in contatto con queste persone. Il suo, diciamo, sì, Virgilio, che l'accompagna in questo viaggio, è questo Salaudi, che è un uomo che lui incontra per caso sull'aereo da Mosca a Grozny, e che è un rappresentante di una famiglia molto potente della Cecenia. E poi l'altro, diciamo, sì, suo intermediario per entrare in questo paese è questa principessa Abkhazia, dell'Abkhazia, che si chiama Ziala, che gli è stata segnalata da un giornalista italiano e che lo aiuterà in questo viaggio. Questo primo viaggio appunto è un viaggio che lo porterà in montagna a conoscere appunto questi guerrieri che combattono in un paese già praticamente completamente distrutto. Grozny è una città rasa al suolo, e che appunto gli raccontano di questo loro desiderio di indipendenza, di questo loro orgoglio di combattere contro i russi, e riusciranno appunto a vincere. La seconda, appunto, il secondo viaggio invece, la seconda parte del libro, come dicevi te, appunto è dovuto a un'azione, diciamo sì, umanitaria, perché tre cooperanti italiani furono sequestrati, e uno di questi, Adriano Sofri, lo conosceva, e la famiglia di questo cooperante gli chiede di intervenire perché il Ministero degli Esteri italiano e diciamo sì, le autorità locali non stiano facendo assolutamente niente. Quindi lui si reca, il primo viaggio dal febbraio al marzo, lui torna in settembre e ci sta fino a dicembre per cercare di riuscire a far liberare queste persone. Ed è interessante all'inizio che lui porta con sé queste cassette che lui aveva girato nel primo viaggio e mostra a queste persone che ritrova questo filmato, ed è una parte, questa pagina 112, molto toccante, perché queste persone che guardano insieme a lui questo gli dicono: ah, quella è morta, quell'altro che diceva, che cantava le canzoni, è morto. Cioè, in pochi mesi, diciamo sì, sono sparite, diciamo sì, molte delle persone che comparivano in questa cassetta. E anche qui comunque è un viaggio, perché lui, sempre con questo accompagnato da questo Salaudi, brancola nel buio, perché comunque non si sa bene chi li abbia rapiti, le richieste economiche sono altissime. Però in realtà appunto il libro è molto molto interessante, molto bello, al di là dell'attualità, perché comunque uno dei temi temi che attraversa tutto il libro è la ferocia dell'esercito russo, persone spaventate, ubriache, che sparano col grilletto facile, che compiono stragi, violenze. E questo paese è molto interessante, molto anche affascinante, questa gente orgogliosa, anche buffa sotto certi aspetti, in certi loro comportamenti, queste donne forti che però allo stesso tempo vengono sempre tenute in disparte. Non dimentichiamo che appunto, e questa è poi una delle conclusioni del libro, che il paese accentua, come poi è avvenuto anche in Bosnia Erzegovina, la sua parte più islamica, cioè oggi la Repubblica che fa parte comunque della Russia cecena è una repubblica molto islamica, e già in pochi mesi Adriano Sofri nota che queste donne, diciamo, si hanno già, diciamo, sì, un comportamento diverso, e anche gli uomini nei loro confronti si comportano diversamente. È un libro comunque che si legge come un grande viaggio in un posto da mille a una notte.
C'era la guerra in Cecenia, lo scrive Adriano Sofri, lo pubblica Sellerio, sono 224 pagine. Grazie a Francesco Cataluccio come sempre, ciao.
Ciao, risentirci.
E siete all'ascolto della Domenica dei Libri, Radio Popolare. Da un po' di settimane qui in trasmissione affrontiamo temi che hanno a che fare con la guerra a Gaza in una prospettiva di approfondimento della cronaca. Allora lo faccio anche questa settimana, in particolare mi concentro sul tema della libertà di espressione. Allora, si è spesso detto, si dice spesso che le guerre, in guerra, diciamo, una delle prime vittime è proprio la capacità di poter parlare, di poter pensare liberamente, la possibilità di dire quindi cose sgradite al potere, la possibilità di dissentire rispetto a quello che la maggioranza in quel dato momento, un momento appunto particolarmente grave di guerra, pensa. Succede purtroppo anche durante questi tempi, in questi tempi di guerra a Gaza, e succede in due paesi, Stati Uniti e Israele, che hanno spesso affermato il loro rispetto dei principi della democrazia liberale, tra cui appunto la libertà di espressione e di parola, ma a quanto sembra appunto da una serie di episodi che adesso vediamo non sembra appunto essere così. Inizio con quanto sta avvenendo in Israele, perché appare particolarmente grave. Prendo spunto in particolare da un pezzo che scrive Masha Gessen per il New Yorker. Masha Gessen, lo ricordo, è una scrittrice, giornalista, è nata in una famiglia ebraica di Mosca, dal 2013 vive a New York, è una persona transgender, non binary, critica feroce di Vladimir Putin, del suo regime, di Donald Trump. Dal 2017 è staff writer alla New Yorker. Comunque Masha Gessen scrive un pezzo per la rivista newyorkese che ci offre un ritratto particolarmente preoccupante di quanto sta avvenendo in Israele. Nel paese da inizio dell'anno è in vigore, è in azione, diciamo così, una task force istituita dal ministro della sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir, che è appunto un esponente dell'estrema destra israeliana. Il compito di questa task force è monitorare, identificare casi di incitamento al terrorismo soprattutto sui social. Questa task force ha cominciato a lavorare, potremmo dire, a pieno regime da quando è iniziato il conflitto a Gaza. Sono centinaia gli arabi israeliani finiti in prigione o prelevati dalla polizia per aver scritto un commento sui social o anche semplicemente per un like. Allora Masha Gessen riporta qualche esempio. C'è per esempio appunto una giovane avvocatessa palestinese, cittadina di Israele, che alcuni giorni dopo il 7 ottobre ha postato sui social, sulla sua pagina Facebook, queste parole: ho trascorso una notte fantastica. Secondo un gruppo di avvocati ebrei che l'ha denunciata, quel post era un messaggio di appoggio a Hamas. La donna appunto ora è sotto processo. C'è poi una studentessa palestinese, ce lo racconta sempre Masha Gessen sulla New Yorker, c'è una studentessa palestinese al quarto anno di università a Haifa, si chiama Bayan Khatib. È stata arrestata perché su Instagram ha postato la foto di una pentola in cucina dove cuoceva dello shakshuka, sono tipo delle uova al sugo, no? Ha messo la foto e ha messo queste parole rivolte agli amici: presto mangeremo lo shakshuka della vittoria. La ragazza è stata però denunciata dai compagni di corso, arrestata e ora è sospesa dall'università. Si accusa, diciamo, con questa foto, con questa immagine, di aver sostenuto la causa di Hamas. Nel pezzo del New Yorker si racconta poi anche la storia di Omar. Non è il suo vero nome per ragioni appunto di privacy, ma Shagessan ha cambiato il nome. Comunque è anche lui uno studente. Su Facebook, dopo il 7 ottobre, ha postato una frase sulla necessità di essere pazienti in tempi difficili, ha scritto. Qualcuno sotto questo suo post ha aggiunto un commento su Facebook accusandolo di sostenere Hamas. Omar ha bloccato questo sconosciuto. Il post però è poi comparso in una chat di studenti del Dipartimento Universitario di Omar, una chat di cui Omar stesso fa parte. A questo punto il ragazzo, preoccupato, è andato alla polizia, anche lui appunto è un arabo di cittadinanza israeliana, e ha denunciato il caso e poi ha informato l'università di quanto accaduto. Dopo qualche giorno gli è arrivata una notifica proprio dell'università. È sospeso Omar in attesa di un procedimento disciplinare. Lui, non chi l'ha accusato, senza avere ovviamente alcuna prova. Si potrebbe andare avanti ancora per molto. Il centro legale di Adalah, che è un gruppo che difende i diritti dei palestinesi in Israele, appunto questo centro legale sta seguendo al momento circa 170 casi di questo tipo. Il problema è che molte delle persone coinvolte finiscono per perdere il lavoro, non trovare appunto nuovi lavori, sono espulse dall'università, rischiano lunghi processi, limitazioni ovviamente della libertà, anche violenze e minacce fisiche. Attenzione, la cosa, racconta appunto Masha Gessen su New Yorker, non riguarda soltanto gli arabi palestinesi, riguarda anche gli ebrei israeliani che, nonostante la guerra, continuano a credere e a manifestare per la pace. Anche qui Masha Gessen ci fa una serie di esempi, per esempio quello di Israel Fry, che è un giornalista haredi, cioè è un ultraortodosso di 36 anni. È da sempre critico della politica israeliana nell'area. Sostiene che l'obiettivo della politica israeliana è cancellare almeno la metà della popolazione arabo-palestinese che vive tra il Mediterraneo e il fiume Giordano. Allora, ad una manifestazione a Tel Aviv, questo giornalista ultraortodosso ha recitato il Kaddish, la preghiera ebraica. L'ha recitata sia per le centinaia di vittime massacrate da Hamas, vittime appunto israeliane, ma l'ha recitata anche per i civili ammazzati dai bombardamenti su Gaza, civili palestinesi. La cosa non è piaciuta a diversi gruppi di destra, in particolare questo La Famiglia si chiama, no? Di cui fanno parte i fan della squadra di calcio, di football di Gerusalemme. Comunque, una manifestazione davanti a casa sua in un quartiere di Tel Aviv è stata organizzata proprio da questi gruppi di estrema destra. In centinaia si sono radunati fuori della sua casa, hanno cominciato a urlargli traditore, insulti, gettare oggetti contundenti contro le sue finestre. Frey è riuscito a far uscire dall'appartamento la moglie e i due bambini, 8 e 13 anni. È arrivata quindi la polizia molte ore dopo, no? Quindi ha dovuto, come dire, aspettare per ore la polizia con questi gruppi di estrema destra che rumoreggiavano fuori casa. La polizia lo ha scortato fuori, tra le ingiurie della folla, attenzione, un poliziotto gli ha pure sputato in faccia. Da allora Israel Frey non è più tornato a casa sua e vive a casa di amici, in una sorta di, potremmo dire, di anonimato. Ci sono altri casi che racconta Masha Gessen. Forse quello di cui si è parlato di più riguarda Yuli Novak, che è un'avvocatessa e la direttrice esecutiva di Bezzelem, che è forse la più importante organizzazione per i diritti umani in Israele. Yuli Novak ha dovuto momentaneamente abbandonare il paese, Israele, con la moglie e il figlio, perché il numero, il suo numero di telefono ha cominciato a girare, è stato reso pubblico, ha cominciato a girare sui social, e da lì sono iniziate parecchie minacce di morte, quindi lei ha dovuto lasciare Israele. Insomma, la situazione che questo articolo descrive, che avvocati e attivisti per i diritti umani in Israele denunciano, è quella di una restrizione sempre più radicale del diritto di pensiero. Va ricordata ancora infine una cosa per quanto riguarda proprio Israele: nel paese c'è la cosiddetta legge sulla cittadinanza che recentemente la Corte Suprema ha sostenuto, una legge che rende possibile privare della cittadinanza coloro che vengono ritenuti colpevoli di terrorismo, di tradimento o di spionaggio. Ovviamente, come è stato fatto notare proprio dai gruppi per i diritti umani, la legge ha finito per essere utilizzata soprattutto nei confronti degli palestinesi, con una interpretazione molto, diciamo, allargata del concetto di rottura del patto di fedeltà nei confronti della nazione, interpretazione che appunto ha finito per includere spesso dei reati di opinione. Allora, da Israele, in questo viaggio nella violazione dei diritti di parola e di espressione, vado negli Stati Uniti con un articolo che è apparso sul New York Times venerdì, quindi due giorni fa. Allora, gli Stati Uniti sono diventati una sorta, potremmo dire, di secondo fronte del conflitto. Questo preoccupa moltissimo Joe Biden. Ovviamente non ci sono i morti, non ci sono le tragedie di Gaza e prima di Israele con Hamas, ma il tasso di polemiche, di accuse, di violenze, di manifestazioni è altissimo. Sta davvero, la tensione molto alta, sta davvero travolgendo e sconvolgendo il paese. Allora, soprattutto le università sono il centro di queste turbolenze. Va detto che ricordato che ci sono stati diversi episodi nel recente passato di forte antisemitismo, tra l'altro non soltanto nelle università, no? Ma nelle università ci sono stati, per esempio, New York University, gruppi di giovani studenti ebrei che sono stati oggetto di minacce, hanno dovuto addirittura chiudersi, rinchiudersi per salvarsi, diciamo, dalle minacce, dalle violenze nella biblioteca di New York University. Ci sono diversi centri ebraici in giro per il paese che sono stati oggetto di forti minacce. Comunque, nelle ultime settimane il trend sembra un altro, probabilmente pressati anche da diverse istituzioni ebraiche, racconta il New York Times, che minacciano di tagliare i loro finanziamenti alle università. Le università, cioè le amministrazioni delle università, stanno ora intervenendo con molta decisione contro l'antisemitismo. Il pezzo del Times riguarda in particolare Columbia University, Harvard University e University of Pennsylvania. Columbia University, per esempio, ha annunciato venerdì che due gruppi che si battono per i diritti dei palestinesi, Justice in Palestine e Jewish Voices for Peace, sono stati banditi fino alla fine del semestre, accusati appunto di antisemitismo. Harvard ha condannato lo slogan From the River to the Sea, che viene considerato appunto un appoggio alla causa del nazionalismo palestinese, e non potrà più essere pronunciato questo slogan all'interno del campus, pena la sospensione degli studenti. E alla University of Pennsylvania hanno istituito una task force per combattere l'antisemitismo. I gruppi studenteschi, oggetto appunto di queste misure restrittive, accusano, stanno limitando, dicono, la nostra libertà d'espressione. Va ricordato, per finire, che già molti studenti che nei campus partecipano a manifestazioni per il cessate il fuoco contro il bombardamento di Gaza, appunto, manifestano col volto coperto per paura di essere identificati e che questa loro attività, questa loro partecipazione alle manifestazioni finisca nei dossier personali, rendendogli poi difficile trovare un lavoro. L'American Civil Liberties Union ha chiesto che le università garantiscano la più larga e vivace possibilità di esprimersi. Non sembra però essere questa al momento la tendenza. Siete all'ascolto della Domenica dei Libri, Radio Popolare. Continuiamo ora in quest'ultima parte di trasmissione a occuparci di media, in un modo però diciamo diverso da quanto abbiamo fatto sinora con la rassegna stampa internazionale. Ci occupiamo in particolare di un libro che viene pubblicato da Mimesis e che sarà presentato anche questo, come quello di Jan Brocken di inizio trasmissione, a Book City. Poi a fine diciamo intervista vi darò i dettagli dell'appuntamento. Il libro è Bugie al potere, il fact checking del governo Meloni. Lo pubblicano appunto Mimesis insieme a Pagella Politica, che è diciamo il sito italiano dedicato interamente al fact checking. Lo hanno scritto Carlo Canepa e Giovanni Zagni, qui do il benvenuto in trasmissione. Buongiorno, ciao.
Buongiorno, ciao.
Buongiorno a tutti.
Carlo Canepa, lo ricordo, responsabile editoriale di Pagella Politica, oltre a scrivere per diversi media. Giovanni Zagni è direttore di Pagella Politica e di Facta News. Entrambi sono, diciamo, impegnati particolarmente sulle questioni, nelle questioni relative al fact-checking, che come gli autori spiegano in una, nella prefazione al libro, è diciamo sostanzialmente la verifica dei fatti, di quello che in questo caso i politici dicono. Pagella Politica è un progetto nato a fine 2012 per analizzare proprio la veridicità delle dichiarazioni politiche, e quindi ogni giorno vengono osservati, monitorati social, programmi TV, interviste ovviamente, giornali, radio, online. Ecco, allora immagino abbiate parecchio lavoro da fare. Questo libro è dedicato in particolare al fact-checking del governo Meloni. Inizio in ordine alfabetico, quindi inizio da te, Carlo Canepa. Allora, voi fate il fact-checking, la verifica del governo Meloni. In questo libro però raccontate anche che Meloni vi ha citato, diciamo con non grandissima benevolenza. Quando?
A maggio di quest'anno, durante un comizio elettorale, la Presidente del Consiglio, senza citarci direttamente, ha però parlato di un nostro fact-checking in cui avevamo verificato queste dichiarazioni dei membri del governo, secondo cui appunto l'esecutivo Meloni aveva raggiunto i record per la crescita economica e per la crescita dell'occupazione. Noi avevamo spiegato che sì, questi record sono corretti, sono supportati dai dati, lo sono ancora tutt'oggi, si pensi al numero degli occupati, ma non c'è stata nessuna inversione di rotta e di tendenza rispetto a quanto stava succedendo con il governo Draghi, cosa invece che ha sostenuto sia la Presidente del Consiglio Meloni sia altri membri del governo, come il sottosegretario Giovan Battista Fazzolari.
Giovanni Zagni, veniamo a te. Il vostro libro, che poi è anche il frutto del lavoro che fate quotidianamente a Pagella Politica, allora il vostro libro esamina settori diversi dell'azione politica, dall'immigrazione all'economia, all'Europa, le guerre, la mafia. Voi appunto lavorate poi dal 2012, quindi avete verificato anche dichiarazioni dei governi precedenti. Allora, a tuo giudizio, so che è difficile dare un giudizio di insieme, però il tasso di, diciamo, di non esattezza dell'informazione e di una sua manipolazione è aumentato con il governo di Giorgio Meloni o comunque negli ultimi anni?
Grazie mille della domanda, che subito mi mette in difficoltà, perché ovviamente noi cerchiamo di essere il più possibile, no? di imparziali, basati sui dati, sui fatti, sui numeri. Quindi se rispondo in modo troppo netto e senza 200 premesse, poi sembra che sia passo subito per schierato e per avere qualcosa contro questo o altri governi. Allora, c'è da dire subito una cosa.
Ti chiedo una cosa tecnica proprio, ecco, da un punto di vista tecnico del vostro lavoro. È aumentato, diciamo così, il vostro lavoro.
Guarda, rispetto al governo precedente, sicuramente questo governo dice molte più cose, diciamo, sbagliate, via, semplifichiamola così, ma c'è un motivo anche abbastanza semplice per questo, perché ad esempio il governo Draghi, praticamente Mario Draghi non parlava mai, quindi c'era molto meno materiale su cui lavorare. Invece questo governo, in generale il centrodestra italiano, è un dato di fatto che negli ultimi anni abbia veramente guidato il dibattito pubblico, o meglio abbia dettato i temi, per cui, cioè, mi viene in mente come unica eccezione, adesso nelle ultime settimane si parla un po' della proposta sul salario minimo, ma per il resto, se uno ci pensa, tutte le cose di cui si è discusso sono sempre stati, come dire, temi portati avanti tendenzialmente dal centrodestra. Pensiamo a tutte le dichiarazioni di Salvini, pensiamo a quante dichiarazioni sopra le righe ha fatto il ministro Piantedosi piuttosto che Valditara. Ecco, questo, anche questo stile di comunicazione porta al fatto che poi di fatto poi quando noi ci occupiamo di verificare le dichiarazioni dei vari politici troviamo molta più ciccia, se vogliamo, molto più materiale interessante da verificare in questo governo di centrodestra piuttosto che in qualche algido governo di tecnici che ha preceduto.
Torno a Carlo Canepa, adesso Giovanni faceva riferimento proprio al ministro degli interni, no, Piantedosi. Allora, per un governo di destra ovviamente l'immigrazione è un tema centrale, fondamentale. E mi pare che voi descriviate una situazione, diciamo così, di un certo imbarazzo, cioè numeri che crescono comunque, o comunque sono diciamo così importanti di immigrati, però incapacità di trovare soluzioni efficaci, quindi il ricorso spesso a dichiarazioni falsificate o comunque non troppo verificate, pressione migratoria senza precedenti, mi sono segnato, come ha detto appunto Giorgia Meloni e come voi citate, e poi ci sono appunto le acrobazie verbali, diciamo così, del ministro degli interni Piantedosi, secondo cui l'immigrazione aumenta ma i numeri calano. Ecco, da questo punto di vista, Carlo, che cosa ti pare importante dire? Quale ti sembra, come dire, proprio in tema di immigrazione, il fenomeno più interessante a livello proprio di affermazioni, di dichiarazioni pubbliche?
Secondo me innanzitutto è necessario fare una premessa, e ovviamente il libro è il fact checking di un anno di governo, e è utile secondo me tornare a 12 mesi fa o comunque durante la campagna elettorale. Se vi ricordate, gli ascoltatori si ricordano, i partiti di centrodestra, la Lega, Fratelli Italia, promettevano che una volta che sarebbero stati al governo avrebbero fermato l'immigrazione clandestina. Una volta arrivati al governo i numeri hanno mostrato che questa cosa non era fattibile, non era possibile, tant'è che gli sbarchi quest'anno sono di fatto quasi raddoppiate rispetto all'anno scorso, quando il governo Meloni non c'era. E appunto, come dicevi tu, nelle dichiarazioni del governo all'inizio un po' si negava questa cosa, poi i numeri erano innegabili, non si potevano smentire, e appunto per esempio il ministro Piantedosi in varie interviste parlava sì di una crescita degli sbarchi, ma più lenta rispetto a quanto avvenuto magari con i governi precedenti. Questo non era vero, l'abbiamo dimostrato noi con i numeri, mentre un'altra tendenza del governo è quella di dire sì, gli sbarchi sono in aumento, ma noi non riusciamo a fermarli perché è appunto una situazione senza precedenti. Ora, era da tanti anni che non si vedevano dei numeri così alti, ma nel 2016, quando alla fine dell'anno, vanno a memoria, erano arrivati quasi 170.000-180.000 migranti, i numeri più o meno come ordine di grandezza erano questi, quindi già altri governi si erano trovati a dover affrontare situazioni simili. E poi vabbè, ci sono tutte le dichiarazioni sui richiedenti asilo, se ne sta parlando molto negli ultimi giorni, per l'accordo con l'Albania, e anche lì di numeri fuorvianti o che non tornano proprio ne sono stati riportati molti, ecco, da vari esponenti del governo e non solo da Piantedosi.
Ecco, Giovanni Zani, diciamo in tema di migrazione poi ONG Europa diventano in qualche modo le entità più citate, come dire, per giustificare anche in qualche modo poi i numeri dell'immigrazione.
Sì. Sì, assolutamente, diciamo che la retorica del governo tende a tendenzialmente a piegare un po' la realtà dei fatti, che descrive una situazione sull'immigrazione che ha due caratteristiche. Uno, si muove da 2000, cioè è mossa da molti elementi, molti dei quali non hanno neanche niente a che fare strettamente con l'Italia, cioè le situazioni per cui i migranti partono o non partono dalla Libia non hanno strettamente a che fare con quello che decide il governo italiano. E poi ovviamente l'altra cosa che provano a fare è, diciamo, identificare qualche nemico evidente. Uno di questi, dei più citati, è stato le ONG. In particolare in questo tema la cosa più dal punto di vista fattuale più citata da esponenti del governo è stato il cosiddetto pull factor, cioè che il fatto che la presenza di navi delle ONG nel mare Mediterraneo, nel canale di Sicilia, è una cosa che aiuta l'immigrazione, perché così va la teoria: se ci sono navi che possono salvare le barche dei migranti, allora loro partono più volentieri, diciamo. Non è che ci sono moltissimi studi a dire il vero su questo, però da quello che si sa, gli studi e l'analisi dei numeri che si può fare smentisce questa tesi dell'esistenza di questo cosiddetto pull factor. Quindi questa è una cosa che del tutto, cioè, inesistente, però ovviamente è finalizzato a trovare un colpevole esterno all'azione di governo per dire che insomma non è colpa loro.
Senti Carlo Canepa, quanto la manipolazione dei fatti, dei numeri è stata importante per esempio nella battaglia contro il reddito di cittadinanza?
Sicuramente il reddito di cittadinanza è un tema di cui ci siamo occupati moltissimo dal 2017-2018 in poi, da quando se ne è iniziato a parlare molto, grazie anche all'aumento di consensi per il Movimento 5 Stelle, e sicuramente i dati fuorvianti, manipolati e addirittura anche le prese di falsità hanno influenzato molto il dibattito politico su questa misura. Nel libro facciamo un esempio, secondo me anche molto calzante. Spesso si è parlato in questi anni di quanto è costato il reddito di cittadinanza, ovviamente una misura così importante è anche normale che costi molto, poi si può discutere se sono soldi spesi bene, se soldi spesi male si può spendere di più o di meno, ma ovviamente se si cerca di contrastare la povertà in un paese in cui la povertà è in continuo aumento è ovvio che costi molto. E nel libro parliamo del confronto che fa Matteo Salvini tra quanto costa costruire il ponte sullo stretto di Messina e quanto costa e non hanno il reddito di cittadinanza. Lui sosteneva che il ponte costava di meno rispetto a finanziare un anno di reddito di cittadinanza. Non è vero, costruire il ponte sullo stretto di Messina costa qualche miliardo di euro in più, quindi sempre fare attenzione quando si parla di reddito di cittadinanza, non solo sui numeri dei beneficiari ma anche dei costi e dei confronti che i politici fanno con altri provvedimenti.
Senti Giovanni Zagna, allora voi poi raccontate le manipolazioni, le bugie su molte cose, dalla guerra, i rave party, la lotta alla mafia. L'ultimo capitolo del vostro libro però lo dedicate alle cosiddette bugie dell'opposizione, no? La segretaria del PD, Elish Line, diciamo, ha avuto tutta una serie di vicissitudini, difficoltà, non ha forse dimostrato grandi doti di visibilità, diciamo. Qual è stato però tra i diversi il fatto più manipolato secondo te da parte dell'opposizione e in particolare del PD?
Ma guarda, la cosa che mi tocca di più, che mi è sembrata più interessante, è il dibattito sui tagli alla sanità, dove secondo me il Partito Democratico ha fatto un'operazione un pochino disonesta, nel senso che ha accusato a un certo punto il governo di tagliare la sanità. Allora, questo l'ha fatto perché si è basata su un documento che in realtà fotografava la situazione prima della legge di bilancio, e da anni e anni tutti i governi italiani, di destra, di centro, di sinistra, di sopra e di sotto, sostanzialmente promettono prima di fare la legge, anno per anno, che il finanziamento alla sanità andrà sostanzialmente a calare. Poi, quando si avvicina il 31 dicembre, nella legge di bilancio raccolgono sempre qua e là alcuni miliardi di euro che permettono più o meno di pareggiare l'inflazione. Quindi in sostanza il finanziamento alla sanità in Italia è una linea piatta da molti anni. Il Partito Democratico lo sa benissimo, ha fatto le stesse cose, eppure ha cominciato a suonare la gran cassa del tagli draconiani alla sanità, che in realtà sono avvenuti durante gli anni sostanzialmente del governo Monti, insomma gli anni più duri della crisi, ma poi ci si è assestati su un livello un po' più basso del precedente e si è rimasti piatti così. Il Partito Democratico sta roba lo sa benissimo perché è stato al governo moltissimi anni, eppure ha preso questo spunto di un numero scritto in un documento che sanno tutti che poi verrà modificato eccetera eccetera, per fare una battaglia secondo me particolarmente strumentale.
Ancora da te Carlo Canepa, allora il fact checking è un genere molto praticato almeno fino a un certo tempo e per certe riviste quotidiani negli Stati Uniti, no? Ora anche per motivi economici quei diciamo meravigliosi dipartimento di controllo dei fatti, delle fonti, delle notizie sono in gran parte diciamo scomparsi, anche se resta per esempio quando c'è per esempio qualche dibattito importante in TV c'è un fact checking in diretta live sui social e quindi vengono verificate le affermazioni dei politici in diretta. Ecco, in Italia questa attitudine, questa tendenza, questo modo di fare giornalismo mi pare che ancora probabilmente non è così sviluppato. Tu cosa ne pensi?
Sì, la risposta è sì, da un lato direi meno male, perché ovviamente in questo modo noi di Pagella alla Politica abbiamo meno concorrenza, però a parte le battute, io non ho studiato giornalismo, quindi sono un po' un osservatore esterno che si è avvicinato a questo mondo e grazie appunto a Pagella alla Politica, ma anche grazie al fact-checking, mi sono proprio reso conto di come viene raccontata e spiegata la politica italiana. Ovviamente sui giornali tutti i giorni è pieno di articoli interessanti, analisi approfondite, quindi il contributo del giornalismo quando si occupa di politica è secondo me ancora arricchente e fondamentale nonostante tutti i problemi che ha il giornalismo, però spesso si nota, prendo un giornale, che vengono appunto riportati, virgolettati dei politici, sia al governo sia all'opposizione, senza minimamente verificarli. E quindi sì, la nostra aspirazione è quella anche di far sì che non solo il fact-checking sia letto da più persone possibile, ma anche che i nostri colleghi e altre persone che fanno giornalismo si avvicinino a questo mondo e magari appunto leggendo il nostro libro si rendano conto che a volte sarebbe meglio mettere un'osservazione in più su una dichiarazione piuttosto che lasciarla così non verificata e lasciare il dubbio al lettore o appunto fargli passare un messaggio che è corretto, che è sbagliato.
Allora, il libro è Bugie al potere, il fact-checking del governo Meloni, lo pubblicano Mimesis insieme a Pagella Politica, sono 197 pagine. Allora, come vi dicevo, il libro verrà presentato nell'ambito di Book City questa settimana, la settimana che viene, in particolare il 17 novembre alle 18:30 alla SIAM. Un anno di bugie in politica, la prova dei fatti, il fact-checking di Pagella Politica con Giovanni Zagna e Carlo Canepa, ci sarà Lucia Annunziata e intanto vi ringrazio, sia Carlo Canepa sia Giovanni Zagni, grazie.
Grazie a voi.
Grazie a voi, alla prossima.
E questa era anche l'ultima segnalazione per la domenica dei libri di oggi, un saluto da Roberto Festa, domenica prossima, ciao.